pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di tapering e rialzo dei tassi e possibili scenari. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Buongiorno Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, cerchiamo subito di chiarire che cosa si intende per tapering e qual è la differenza rispetto al rialzo dei tassi. Magari facciamo anche qualche accenno di macroeconomia.
Sì, innanzitutto il tapering è quello che sostanzialmente si intende per riduzione dello stimolo monetario, cioè del quantitative easing. Lo stimolo monetario a cosa serve? In periodi di difficoltà economici, quindi di rallentamento del PIL, di difficoltà da parte di, diciamo della capacità di spesa delle imprese e dei consumatori, la banca centrale di uno Stato, questo nella fattispecie la Fed, può intervenire stimolando questa domanda e spingendo quindi i consumatori e le imprese a aumentare la loro capacità di spesa. Ovviamente, essendo la nostra e quella americana un'economia basata prevalentemente sui consumi, quindi tanto più gente consuma, tanto più gente investe, tanto più il nostro PIL salirà, ok? Come lo può fare la banca centrale? Appunto, inondando più o meno, diciamo più o meno veementemente, il mercato di easing monetario, quindi di stimolo monetario. Quindi sostanzialmente può da un lato acquistare dare sostanzialmente liquidità alle banche, quindi da un lato per esempio può acquistare, come fa la Fed, quelli che si chiamano mortgage-backed securities, quindi sostanzialmente dei mutui impacchettati in strumenti strutturati, che quindi più vengono comprati più riducono i loro tassi di interesse. Di conseguenza le banche che hanno questi mutui, che hanno impacchettato questi mutui, dovranno offrire alla clientela, quindi alle imprese e ai consumatori, dei tassi più bassi. Ovviamente tassi più bassi implicano che la gente possa prendere più facilmente il credito e quindi comprare di più, perché mi sono preso un finanziamento personale, mi acquisto la macchina, oppure un'impresa che prende del debito a più lungo termine o a tasso più basso e quindi può investire in un nuovo macchinario o in un nuovo capannone. Quindi tutte queste spese maggiori spingono al rialzo il PIL.
Quindi banalmente si incentiva l'accessibilità al credito per appunto far fruttare l'attività nell'economia reale.
Esattamente, lo puoi fare, come stavo dicendo, sia comprando questi MBS oppure ad esempio la Banca Centrale Europea lo fa tramite quelli che si chiamano TLTRO, quindi sostanzialmente si fa dare a garanzia dei crediti e dà dei prestiti a medio termine alle banche, oppure lo può fare attraverso l'acquisto dei bond governativi, cioè la Fed come la BCE acquistano i bond emessi dallo Stato. Ovviamente c'è a questo punto una maggiore domanda di questi bond, quindi ad esempio il Treasury americano che scambiava fino a qualche tempo fa all'1,5% annuale a 10 anni, a fronte di una maggiore domanda scende di rendimento e quindi scende magari all'1,3. La banca che tiene quel rendimento a riferimento per i suoi prestiti abbasserà di conseguenza i suoi prestiti, il valore del tasso dei suoi prestiti. Quindi anche in questa maniera qui la Fed può trasmettere lo stimolo monetario all'economia reale, ok? Questo è un po' la base, diciamo la ratio dietro lo stimolo monetario che fanno le banche centrali. Qual è l'aspetto negativo del tapering? È che se vai a dare stimolo, quindi vai a dare denaro a clienti ed imprese, l'effetto negativo è che aumenti la loro capacità di spesa. Se aumenti la capacità di spesa, aumentano i prezzi, quindi c'è quella che si chiama inflazione. L'inflazione può essere trascinata, se la gente sta sempre meglio, in quella che si chiama spirale inflazionistica, cioè un loop in cui le imprese che producono, siccome vedono tanta domanda, aumentano i prezzi. I dipendenti che vedono che i prezzi stanno salendo chiedono salari più alti. Le imprese che devono pagare i dipendenti di più si trovano a dover aumentare ancora di più i prezzi, e quindi si scadi praticamente in questa specie di circolo vizioso che si chiama appunto spirale inflattiva. E una volta che parte l'inflazione è molto difficile fermarla. Come può intervenire in quel modo la banca centrale del paese? Deve ridurre lo stimolo prima e poi aumentare i tassi di interesse. Aumentare i tassi di interesse ovviamente riduce la capacità di prestito di un cliente, quindi di un'impresa o di un privato, e quindi automaticamente riduce un attimino i prezzi, li normalizza. Però anche lì siamo su, è come un po' un elefante in una cristalleria, cioè è difficile muoversi e non fare troppo rumore. Quindi se vai ad alzare troppo i tassi, c'è il rischio che l'economia si blocca completamente e va in recessione. Quindi il lavoro della banca centrale è estremamente difficile, perché deve contemperare da un lato la crescita economica, dall'altro evitare che vada quindi in una spirale inflazionistica, dall'altro deve calmierarla e evitare che poi possa crollare in una recessione.
È realistico che la Fed non aumenti i tassi di interesse fino a quando non avranno terminato i loro piani di tapering?
Allora, secondo me sì. Secondo me il rialzo dei tassi è lo step, se vogliamo, successivo alla fine del tapering. Quindi sostanzialmente adesso, perché adesso la Fed viaggia al ritmo di 120 miliardi di dollari di acquisti di MBS e di obbligazioni americane al mese, ok? Quindi parliamo di una cifra enorme. La Fed ha aumentato il suo bilancio di circa 4 trilioni dall'inizio della pandemia, quindi parliamo veramente di cifre enormi. Non solo, ha tenuto sotto controllo i tassi, nonostante ci sia le aspettative di inflazione che vanno ad aumentare di qui ai prossimi anni. Il rendimento dei treasury americani è rimasto sostanzialmente lì nell'intorno di 1,5%, addirittura è sceso in un certo periodo, nonostante capisci anche tu che se l'inflazione attesa aumenta, il tuo rendimento reale di quell'obbligazione scende, ok? E nonostante tutto la Fed ha comprato così tanto treasury americani che ha mantenuto sotto controllo il valore delle cedole, quindi dei rendimenti delle obbligazioni. Quello che adesso deve fare è ridurre probabilmente al ritmo di 15 miliardi in meno al mese questi acquisti, quindi da 120 probabilmente si passerà a 110 o 105, poi il mese successivo a 90, eccetera eccetera. Se, come sembra, come ha annunciato Powell, potrebbe annunciare l'inizio del tapering a novembre, è possibile che subito dopo, quindi probabilmente a dicembre o a gennaio, si inizi con la riduzione degli acquisti. Riduzione degli acquisti chiaramente va a togliere un cuscinetto di sicurezza ai mercati finanziari e probabilmente va a spingere i rendimenti dei treasury a rialzo.
Quindi diciamo, dopo l'inizio del tapering potrebbe esserci turbolenza sui mercati azionari, magari un sell-off?
Sì, allora secondo me ci possiamo aspettare qualche movimento negativo. Perché ti dico questo? Perché secondo me la base di tutto, la base dei mercati finanziari, ed è un po' dove ci sono le smart money, quindi i soldi intelligenti, sono le obbligazioni. Le obbligazioni reggono il mercato azionario, cioè tanto più un investitore ha incentivo ad investire sui treasury americani o sulle obbligazioni, tanto meno sarà interessato ai mercati azionari. Viceversa, quello che è successo durante la pandemia è che i rendimenti sono crollati sui treasury, quindi l'investitore ha detto: perché dovrei investire su un treasury a 10 anni che mi rende appena l'1,5% quando sulle azioni posso ottenere un rendimento del 5-6% almeno mediamente, se non di più. Quindi questo ha scatenato gli acquisti sulle azioni, portando i multipli medi dell'S&P 500 su valori che si erano visti raramente. Ecco. Adesso, per farti capire, storicamente il price earning forward, quindi l'utile dei successivi 12 mesi delle società dell'S&P 500, è sempre stato, nel, diciamo, di 16-18 volte. Siamo arrivati in pandemia a 22-23 volte, no? Quindi il mercato, non riuscendo a trovare dei rendimenti alternativi su altre asset class, si è lanciato alla cieca sulle azioni. Okay? Adesso cosa succede? Con la riduzione dello stimolo monetario, i rendimenti vanno inevitabilmente a salire. Secondo UBS si parla di un passaggio da 1,3 a 1,8, più o meno di tasso di interesse a 10 anni, entro la fine del 2021, con possibilità di salire ulteriormente verso la metà del 2022, quando sarà completato il tapering. Quindi verrà finalmente eliminato questo acquisto mensile da 120 miliardi.
Ok, quindi più o meno sulla metà del 2022.
Sì, secondo me, diciamo, i primi sei mesi probabilmente del 2022 saranno un pochettino difficili.
Turbolenti, diciamo.
Sì. Sì, sono più preoccupato sinceramente del tapering, quindi della riduzione dello stimolo monetario, che già di suo aumenta i rendimenti per forza di cose, che dell'aumento dei tassi in sé per sé. Ovviamente anche l'aumento dei tassi ha un impatto incrementale, no? Però fin tanto che c'è stato il tapering, noi avevamo un cuscinetto che ci salvava nel caso di, tra virgolette, riduzioni sui mercati, perché la Fed metteva soldi sul mercato, li dava alle banche, le banche le mettevano nel sistema, l'economia cresceva da un lato, dall'altro i fondi utilizzavano quella liquidità, ovviamente tramite transazioni con le banche, per investire a loro volta sul mercato, e il mercato è salito. Adesso che viene meno questo cuscinetto, ci possiamo aspettare un po' più di turbolenza. Quello che volevo un po' spiegarti è che magari una persona direbbe: ma perché, cioè, si sapeva che sto tapering sarebbe arrivato, perché non è stato già scontato dal mercato? In realtà è stato scontato, perché se voi guardate le quotazioni dell'S&P 500, come del Nasdaq 100, verso metà febbraio, lì il mercato si è improvvisamente svegliato e ha detto: oh, cavolo, sta arrivando il tapering. Quindi c'è stato un ribasso più o meno importante sugli stili, cioè l'S&P 500 ha perso il 6%, il Nasdaq 100 ha perso l'11%, se ricordo bene. I rendimenti delle obbligazioni dei treasury americani a 10 anni sono saliti dall'1,3 all'1,8 improvvisamente. Quindi, diciamo, la magnitudine è un po' questa, cioè se aumenta 0,5% il rendimento a 10 anni del treasury, probabilmente ci dobbiamo aspettare un qualcosa vicino o di poco inferiore al meno 10% sui listini. È chiaro che poi dopo cosa ha fatto la Fed? Ha visto come era la situazione, boom, è andata a cannone a comprare di nuovo i treasury americani. E infatti dall'inizio dell'anno, se tu vedi, lo Stato americano, il governo americano, ha emesso 700 miliardi di obbligazioni, e la Fed ha comprato, ha aumentato il suo bilancio di 1,1 trilioni, cioè vuol dire che non solo ha comprato le obbligazioni di nuova emissione, ma si è andata a comprare anche le obbligazioni sul secondario che erano in mano ad altri investitori privati, tant'è che la sua quota di treasury americani in mano proprio alla Fed è aumentata dal 10% pre-pandemia a oltre il 20% attuale. Ok, quindi c'è stato veramente un aiuto all'economia e ai mercati finanziari proprio da parte della Fed. La domanda è: cosa succederà quando non avremo più questo supporto da parte della banca centrale? La mia view è che i tassi, i rendimenti saliranno, quindi ci sarà un incentivo da parte degli investitori a guardare più ai mercati obbligazionari e meno ai mercati azionari, e dall'altro ci sarà maggiore volatilità, perché è chiaro che se c'è meno liquidità, al primo shock, magari per una variante di Covid, magari per l'esplosione della bolla immobiliare in Cina, magari per lo shock sui prezzi del gas o per uno shock inflazionistico che non ci aspettiamo, è chiaro che i mercati vanno giù e non c'è un cuscinetto che va a smorzare i ribassi.
Più o meno in termini percentuali a quanto può arrivare questo sell-off sul mercato azionario?
Allora, secondo me, proprio per quello che ti stavo dicendo, dobbiamo innanzitutto guardare a quello che è il rendimento atteso in termini di utile delle società dell'S&P 500. Cioè, ad oggi abbiamo una crescita, allora da un lato abbiamo una crescita attesa degli utili per il 2022 di circa il 9,5%, ok? E per l'anno successivo, 2023, circa il 5%. D'altro canto abbiamo un rapporto prezzo-utili forward, quindi dei prossimi 12 mesi, che si aggira intorno alle 21-22 volte ad oggi, contro una media storica che dicevo essere di 16-18 volte. Secondo me, man mano che viene meno lo stimolo monetario, avremo un rapporto price earning che si va a comprimere, cioè magari da 21-22 volte scende su 19-20 volte. 19-20 volte, ipotizzando che per esempio l'utile per azione del 2023 sia attorno ai 230-240 dollari per azione, parlo di utile medio di tutte e 500 le società dell'S&P 500, ti viene fuori che 240-250 per circa 20 volte, 240, sì, vai più o meno su un rapporto di 4.600-4.700, quindi un S&P 500 che arriva a 4.600-4.700 punti al massimo di qui all'anno prossimo. Quindi parliamo di un rialzo moderato, secondo me, a fronte di comunque un po' più di volatilità. Cioè, se le cose vanno oggettivamente male, nel senso che il rapporto torna su valori storici, quindi il PE anziché essere 21-22 scende a 18, allora lì addirittura abbiamo un ribasso che sinceramente non vedo oltre il 10%, ecco, considerata la crescita.
E quanto potrebbe durare questo ribasso, dal tuo avviso?
Guarda, io penso che i mesi più brutti potrebbero essere proprio quelli della fine dello stimolo, quindi diciamo tra il primo e il secondo trimestre del 2022, quelli sono un pochettino i mesi più difficili, perché ammesso che questo tapering inizi a dicembre, ok? Se ovviamente viene ritardato sarà oltre, però
diciamo l'inizio del tapering farà crollare brevemente i mercati.
Sì, crollare secondo me è un parolone, però sicuramente non mi aspetto delle buone performance. E ti dico, è che il momentum, diciamo, degli investitori stia un attimo cambiando sui mercati finanziari, lo vediamo anche da dei piccoli indizi, per esempio anche dalle covered call. Cioè, le covered call sono sostanzialmente un'operazione, detta anche un tipo di buy right, si dice, cioè di scrivere una call. Sostanzialmente un fondo che è lungo sul mercato azionario, azionario americano ad esempio, vende automaticamente una call, quindi un'opzione che ti dà il diritto ad acquistare il sottostante, appunto l'S&P 500, ad un prezzo lievemente più elevato. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, questa strategia di andare long sul titolo e per contro avere un'esposizione tra virgolette contraria vendendo una call sullo stesso listino, è una strategia sì positiva, sì rialzista, ma moderata, perché la strategia di covered call, diciamo, ti dà dei vantaggi in attesa di incrementi moderati del listino, ma non ti protegge in caso di cali molto forti. Quindi lo vedi anche per esempio nello scambio sulla media mobile dell'S&P 500, cioè storicamente 60-70% delle società dell'S&P 500 scambia sopra la media mobile a 200 giorni. siamo arrivati durante la pandemia a toccare il 95%, quindi c'era un eccessivo ottimismo, cioè praticamente il mercato si aspettava che saremmo andati come un treno nei prossimi mesi. Adesso queste società che scambiano sopra la media mobile a 200 giorni sono scese all'80% del totale, quindi vuol dire che il sentiment dei fondi e degli investitori sta un attimino cambiando. L'ultima cosa che mi viene da notare è anche l'ammontare del margin debt, cioè le operazioni a leva. Di solito quando sei ottimista sul mercato tu vai a leva, no? Puoi fare un'operazione per incrementare di più i tuoi guadagni. Le operazioni a leva durante la pandemia hanno toccato 900 miliardi, adesso siamo scesi a 800 miliardi circa di margin debt, quindi vuol dire che anche lì sta avvenendo a mancare un po' di ottimismo per i prossimi mesi. E quello un po' che secondo me ci possiamo aspettare anche di qui ai prossimi mesi è che sicuramente ci potrà essere volatilità, sicuramente ci potranno essere dei cali, ma in generale non mi aspetto un qualcosa di mastodontico o eccessivamente negativo.
Perché secondo alcuni la BCE sarà paziente nel rialzare i tassi invece?
Allora, secondo me in Europa abbiamo una situazione di giapponesizzazione, diciamo così, cioè nel senso che è stato fatto uno stimolo monetario troppo a lungo e con tassi ormai così bassi che non si riesce a tradurre in effetto migliorativo, in effetto economico per le grandi imprese, per i clienti. Ti faccio un esempio. Di solito noi quando, adesso io sai che lavoro per un'istituzione finanziaria, quando noi facciamo un prestito, per esempio, noi mettiamo che prestiamo i soldi al tasso di riferimento, per esempio l'Euribor, più un margine, no? Ipotizza uno 0,5%. Però scriviamo nella clausola che se il margine complessivo diventa negativo, perché l'Euribor va in negativo, al massimo la società pagherà zero di interessi. Cioè, quindi sostanzialmente immagina, l'Euribor sta all'1%, adesso per esagerare, e la banca ci guadagna lo 0,5%, cioè ci applica uno 0,5% in più, quindi pagherà chi prende il prestito l'1,5%. Se la BCE taglia i tassi e li porta, per esempio, a meno 1%, automaticamente in teoria il contratto di finanziamento dovrebbe farti pagare meno 1 più 0,5 del margine, quindi tu cliente dovresti pagare meno 0,5, cioè la banca ti dovrebbe dare dei soldi, ok? E invece, proprio per contratto, le istituzioni finanziarie dicono no, tu non mi paghi niente, paghi zero, ma non è che noi ti diamo i soldi. Quindi questo vuol dire che non si riesce più, i tassi sono diventati così bassi che gli effetti economici dello stimolo monetario, della riduzione dei tassi, non si riescono più a trasmettere pienamente sull'economia reale, ed è questo il grosso problema tra i vari della zona euro, è che la BCE da un lato non può fare più stimolo perché cioè alla fine non è produttivo, e dall'altro non essendoci crescita sufficiente non può neanche alzare i tassi in maniera eccessiva, o comunque ridurre lo stimolo in maniera eccessiva, perché scoppia una recessione, cioè siamo di nuovo punto a capo e l'economia va in crisi. Quindi adesso come adesso, cosa ha detto la Lagarde? Nell'ultima conferenza, nell'ultimo consiglio della BCE, ha detto non faremo, è vero, l'inflazione adesso sta salendo, sono dei fattori transitori, e loro devono dire che sono fattori transitori per forza di cose, ricalibreremo, cioè non faremo tapering, ricalibreremo lo stimolo monetario, vale a dire che la BCE adesso compra sotto il programma pandemico 80 miliardi di asset al mese, probabilmente ne comprerà 60, ne comprerà 70, ne comprerà 50, a seconda di come vede l'andamento dell'economia, però sarà flessibile. Nel momento in cui l'economia rallenta, e con essa probabilmente anche l'inflazione, allora lì di nuovo stimolo monetario. Però ripeto, la situazione dell'Europa purtroppo, per una questione legata sia allo stimolo monetario da un lato e sia al fatto che è un'economia molto molto tradizionale, basata su settori, tra virgolette, vecchi, poca tecnologia, poche società farmaceutiche di grandi dimensioni, poca ricerca e sviluppo in generale, molta ciclicità, quindi esposizione a comparti di beni discrezionali, il lusso per esempio, la meccanica, l'industria pesante, l'automotive, ci rende molto più ciclici e molto diciamo meno esposti ad una crescita di lunghissimo periodo. Quindi secondo me in Europa prima di tutto ci vogliono delle riforme che siano di tipo fiscale, cioè incentivare la digitalizzazione, l'aumento proprio, diciamo, la crescita da un punto di vista digitale del nostro continente, e poi dopo si potrà fare tutta la riduzione di stimolo che vogliamo, ma per il momento non se ne parla, ecco.
Come si potrebbe trasformare il tapering della Fed da rischio ad opportunità?
Allora, diciamo che sicuramente ci siamo detti che non sarà un periodo facile sui mercati, almeno questa è un po' l'aspettativa. D'altro canto, possiamo dire che ci sono dei settori che generalmente in un periodo di tapering o in un periodo eventualmente di rialzo tassi successivo tendono a beneficiare in qualche modo. Quello che possiamo dire di solito è che in periodi in cui i rendimenti salgono, le società che sono le cosiddette grow tendono a soffrire di più, no? Perché se salgono i tassi di interesse base, anche lo sconto, il tasso di sconto a cui tu attualizzi i flussi di cassa di queste società tende ad aumentare, quindi tanto più alto il tasso di sconto, tanto minore è il valore delle azioni. Però se la società produce i flussi di cassa attesi non quest'anno, non l'anno prossimo, ma tra 5 anni, come è tipico delle growth stock che sono tutte in perdita oggi, allora il tasso di sconto a 5-6 anni è molto più alto di quello di oggi. Quindi questo per dirti che le growth stock tendono a soffrire molto di più di un rialzo dei tassi rispetto alle società value. Questa è la prima cosa, secondo me, da tenere bene in considerazione. Poi l'altro aspetto secondo me importante è che ci sono alcuni comparti che tendono proprio a beneficiare del rialzo dei tassi, cioè storicamente i bancari, cioè quindi i finanziari, hanno performato meglio durante il rialzo dei tassi. Perché? Perché una banca che ha dei tassi di riferimento più elevati può fare un margine più alto applicato al cliente, quindi aumenta la marginalità, aumenta l'EBITDA, aumenta l'utile e quindi tende a beneficiare. È chiaro però che ci deve essere, cioè le banche è vero che aumentano, cioè che migliorano con l'aumento dei tassi, però deve essere tutto baciato da un aumento dell'economia, da un miglioramento, cioè se l'economia aumenta è chiaro che ci sarà più domanda di prestiti, se l'economia invece si contrae, cioè quindi c'è stato una riduzione del tapering, un tapering troppo forte, è chiaro che l'economia non cresce, quindi si chiede meno prestito. Ed è quello che un po' abbiamo visto negli ultimi 2-3 mesi nell'economia americana, tutto molto bello sui finanziari, nel senso che comunque si è parlato di tapering, cioè i finanziari ne hanno beneficiato, ma poi siamo andati a vedere le statistiche e il numero dei prestiti è calato, perché l'economia americana, a causa probabilmente delle varianti, a causa un po' di, diciamo, di varie incertezze, sta inevitabilmente rallentando. Quindi secondo me di tapering si può parlare, tapering ci sarà, il rialzo dei tassi non sarà super immediato, quindi non è detto che i finanziari possano beneficiare in maniera scontata. Sicuramente ci saranno le società che sono le finanziarie che sono più sottovalutate, potranno sicuramente beneficiare. Poi se si vuole prendere un'esposizione a società che sono, ci siamo in passato detti, acicliche, quindi poco esposte al ciclo economico, sicuramente tecnologici forti, no? Che fanno i flussi di cassa, non società grow, ma tecnologici che già adesso sono forti, no? Come Amazon, come Facebook, che già fanno tantissimo flusso di cassa, sicuramente hanno da beneficiare, così come l'healthcare, no? La sanità, c'è sempre domanda per i suoi prodotti, che le cose vadano bene, che le cose vadano male, la sanità non perde mai un colpo, tant'è che è uno dei settori, anzi penso che sia il meno volatile a fronte di performance di lungo periodo tra le più alte, sono, se non sbaglio, secondi solo ai tecnologici. Quindi questo è bene saperlo.
Poi in questa situazione sicuramente ne stanno beneficiando.
Ah sì, sì, certamente, certamente. Diciamo che anche qui, sai, sta un po' cambiando l'equilibrio delle società farmaceutiche, cioè nel senso, ovviamente, sai, sono la maggior parte, cioè non la maggior parte, però ci sono diverse società dette big pharma, no? Che sono enormi, hanno tanti farmaci, sono super diversificate, per esempio quelle più esposte a diabete e farmaci oncologici, no? Quindi contro i tumori, quelle lì non tramontano mai, cioè hanno margini che fanno flussi di cassa che sono spaventosi, ovviamente. Poi ci sono società, per esempio, un po' più di nicchia, che sono un po' più legate a dinamiche specifiche. Però queste società qui stanno vedendo, da un lato, magari introiti maggiori legati, per esempio, ai vaccini sviluppati contro il Covid. Dall'altro stanno vedendo degli introiti minori magari dalla vendita dei farmaci anti-influenzali, perché adesso la gente esce di meno oggettivamente rispetto a prima, si mette le mascherine, evita di stare troppo in gruppo, quindi è chiaro che ti ammali di influenza molto meno rispetto a prima. Cioè, se tu vedi i risultati di Recordati, per esempio in Italia, che non è una big pharma, però è una società che comunque è molto esposta ai farmaci da banco, se vogliamo trovare una debolezza di Recordati, che è una società meravigliosa, è stato proprio questo. Cioè, nei farmaci da banco, nei farmaci contro l'influenza, in quest'annata qui ha sofferto un pochettino.
Certamente. Allora, adesso la domanda da un milione di dollari. Qual è la prossima bolla economica che scoppierà e perché?
Questa infatti è una domanda ovviamente molto difficile. Ci sono tanti piccoli rischi, no? che si possono vedere all'orizzonte. Diciamo che adesso come adesso i rischi che si vedono più evidenti sono probabilmente un rischio di inflazione esagerata, cioè che vada fuori controllo. E questo è un po' quello che sta spingendo alcuni investitori ad essere un po' più cauti. Cioè, è ovvio che le banche centrali vadano a lasciare il messaggio agli investitori che sarà un'inflazione transitoria e che i colli di bottiglia si normalizzeranno. Perché se tu vai a dire in giro, ragazzi, ci saranno aumenti di prezzo di qui ai prossimi 2 anni, è ovvio che un'impresa che legge il tuo comunicato dice: ok, va bene, allora adesso compro tutto adesso perché l'anno prossimo mi costerà di più. Comprare tutto adesso spinge ancora di più l'inflazione a rialzo, no? Quindi capisci anche tu che fa diventare un po' più strutturale questo aumento dell'inflazione. Quindi è chiaro che le banche centrali devono necessariamente lanciare il messaggio di transitorietà dell'inflazione. Se l'inflazione però veramente diventasse più strutturale, quindi vedessimo un'inflazione superiore al 3%, probabilmente anche l'anno prossimo, è chiaro che la Fed, sinceramente non penso la BCE, però la Fed sicuramente dovrà intervenire anticipando i suoi programmi, quindi magari aumentando il tapering, quindi riducendo sempre più velocemente lo stimolo monetario e aumentando i tassi all'improvviso. Per il momento si parla di un aumento dei tassi importante nel 2023, però se tu guardi i verbali della Fed, al momento sono 9 su 18 che discutono su un aumento dei tassi già a fine 2022. Se l'inflazione sale e va fuori controllo, vedremo anche uno o due aumenti dei tassi già nel 2022. Che cosa può avere questa conseguenza? Se aumenti tanto i tassi, rischi di impattare negativamente l'economia, perché improvvisamente da prendere credito facilmente, prendere credito diventa difficile, e rischi di arrestare il processo di crescita dell'economia americana e quindi di tutte le economie ad essa collegata. Quindi questo può essere frutto di un ribasso più o meno importante. Però sinceramente, se Powell, ammesso che Powell rimanga alla guida della BCE, perché sai, scusami, della Fed, perché sai che adesso si sta discutendo anche della sua conferma, secondo me userà molto il guanto di feltro, quindi andrà molto molto calmo e cauto sui mercati, annuncerà per tempo tutte le intenzioni di eventuale aumento tassi, e quindi non mi aspetto diciamo scenari apocalittici, ecco. Quello che possiamo dire è che a inizio anno, per esempio, sai, di solito a inizio anno Deutsche Bank fa un'intervista ai 300 fondi più grandi e chiede quale potrebbe essere il rischio di bolla o quale potrebbe essere la nuova crisi che ci attende per quest'anno, no? Quest'anno, per esempio, il primo rischio votato dal 38% dei fondi è stato che il virus sarebbe potuto mutare e quindi arrivare con nuove varianti che non potevano essere contrastate. Per fortuna, diciamo, questo rischio è stato tutto sommato abbastanza contenuto e quindi non se ne è parlato. Però uno dei rischi principali che è stato visto sempre dal 34% degli intervistati è stato che le banche centrali ritirassero gli stimoli troppo presto. Ecco, questo secondo me è, anche nella psicologia di chi investe molti soldi, come sono appunto i fondi, è qualcosa che può spaventare tanto il mercato.
Ok, quindi ritorniamo un po' al discorso che abbiamo fatto prima sul tapering.
Esatto.
Allora, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito, grazie mille ancora a Francesco.
Grazie a voi.
Vi invito a seguire la sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti e alla prossima.
Ciao.